prendere, non... Revosio, conferma presenza. Chiamo per l'immediata eseguibilità. Hanno votato tutti, tranne il sindaco. Hanno votato tutti. All'unanimità il punto numero 3. Grazie. Passiamo al punto numero 4. Comunicazione della deliberazione di giunta comunale numero 227 del 4/12/2019 di prelievo dal fondo di riserva per servizi sociali. Dottor Togliatti, devo darle la parola, dobbiamo comunicarlo. Diamo solo la comunicazione di che cosa si tratta e basta. No, no, sono d'accordo con i capigruppo che non apriamo il dibattito. Comunichiamo di che cosa si tratta. Prego.
Questa sera il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il bilancio 2020-2022. Ha seguito un iter come previsto dalla norma, ovvero è stato approvato il DUP dalla Giunta e poi presentato al Consiglio entro il 31 luglio. Entro il 15 sono stati presentati eventuali la base complessiva finale del bilancio con la parte numerica e con il DUP completo in ogni sua parte. Sono stati depositati gli atti presso la segreteria, sono arrivati 4 emendamenti, quindi questa sera il Consiglio è chiamato a visionare gli emendamenti, a votarli e poi a votare in modo definitivo il bilancio, in modo tale che il Comune per il secondo anno consecutivo...
Dovremmo dare la comunicazione.
Scusate, ho sbagliato, non avevo visto l'elenco.
Prelievo
del fondo di riserva, è un'esigenza legata ai servizi sociali, è arrivata dopo il 30 novembre, quindi non era più possibile fare una variazione di bilancio, mi pare che siano 5 o 6 mila euro, una somma abbastanza esigua rispetto all'importo del bilancio e quindi si è prelevato dal fondo riserva. Il fondo riserva è di circa 130 mila euro, probabilmente quest'anno la Giunta ne ha utilizzato soltanto 30 mila, ovviamente la parte non utilizzata andrà in economia. L'utilizzo è per assistenza anziani presso casa di riposo.
Grazie dottore. Sì, si tratta di una comunicazione, non si vota, non si fa nulla. Passiamo al punto numero 5. Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e del documento unico di programmazione 2020-2022. La procedura che abbiamo affrontato con i capigruppo era la lettura, siccome ci sono 4 emendamenti presentati, facciamo così, leggiamo gli emendamenti, se risponde qualcuno per l'amministrazione, poi si pone in votazione l'emendamento, dopodiché ridiamo la parola per il dibattito, per ogni consigliere ho ricordato che ci sono 10 minuti, quindi il dibattito finale. Franca, partiamo dal primo emendamento, mi hai detto che... Mi ricordo la parola. No, ferma. Ok, adesso puoi chiedere. Diamo la parola al consigliere Basso, Partito Democratico, prego.
Allora, procedo a leggere il primo emendamento. Premesso che, ai fini della valorizzazione del patrimonio storico di Vimbiate, sono da registrare interventi urgenti per la conservazione di Villa Mella. Valutato che Villamella è il centro della vita culturale, politica e solidale della città, ospitando la biblioteca, la sala consiliare, spesso usata per incontri civici, e il centro diurno disabili. Preso atto che in genere tutta l'area circostante Villamella, compresa la vecchia chiesa di Piazza Solari, potrebbe costituire un valore ulteriore ai fini della valorizzazione e recupero della stessa villa. Si propone la seguente variazione di spesa. Meno 200.000 euro alla missione 10, programma 05, rifacimento parcheggi, più 200.000 euro a missione 01, programma 06, manutenzione edifici comunali.
Sì, specifichiamo che c'è il parere tecnico contabile favorevole su questo emendamento. Adesso diamo la parola all'amministrazione, eventualmente poi Franca mi richiedi la parola. Al sindaco, prego.
Va bene, per quanto riguarda il parere, respingiamo l'emendamento, anche perché le risorse che abbiamo destinato per la riqualificazione dei parcheggi sono essenziali, abbiamo sul territorio parcheggi da sistemare. Per quanto riguarda Villamella, era anni che non si mettevano risorse, le abbiamo messe 300.000 euro proprio per la riqualificazione, poi sarà il progetto nel prosieguo, se ci saranno ulteriori risorse potremo stanziarle. Nulla da eccepire sul concetto della valorizzazione della Villamella collegata alla Chiesa Solari, che come avete visto ormai da giugno, luglio la stiamo utilizzando in modo spesso. Tra l'altro abbiamo previsto anche dopo il concerto fatto di jazz di uno studio sul problema legato all'impianto luci e anche sul volume, perché purtroppo c'è un problema di acustica che abbiamo già dato, aspettiamo il risultato di questo studio. Al di là poi dell'emendamento in sé, condividiamo però lo spirito con cui diciamo avete emendato questo emendamento, perché riteniamo che anche noi Villamella e poi un domani quando avremo Villa Medolago possa diventare veramente il cuore della città a livello culturale, a livello anche ambientale, perché se immaginiamo fra qualche anno il parco della Villamella a Medolago, veramente abbiamo un cuore, un polmone verde nella città. In proporzione credo che sarà più grande il parco della Villa Reale, tenuto conto del rapporto abitanti. Quindi possiamo dire di essere un comune che avrà un cuore verde all'interno del paese e un cuore culturale. Io sono convinto che quando su questa villa dovremmo prendere in esame, secondo me, di ampliare la biblioteca come previsto, perché ritengo che quest'aula possa diventare, secondo me, un'aula per la biblioteca, perché l'aula consiliare secondo me oggi non ha più motivo di esistere qua dentro, e quindi però aspettiamo il progetto, che cosa è previsto, cosa si vorrà fare, perché ritengo che un'aula consiliare, se non cambierà la legge, di ritornare a un numero che ritengo siamo oggi poco rappresentativi, perché 24 persone per una città di 36.000 abitanti sono messo un po', e quindi potremmo utilizzare la sala riunioni del comune, c'è lo spazio di circa 150 persone sopra, quindi è più utile che l'aula consiliare sia nel comune all'ultimo piano e questo sia l'ampliamento della biblioteca, perché altrimenti avremo una biblioteca che non è né carne né pesce, sostanzialmente non può ampliarsi, non può essere attrattiva per i giovani, perché comunque gli spazi sono quelli che sono, e quindi io confido che un progetto di ristrutturazione di questa villa possa diventare veramente anche un centro culturale anche giovanile. Questo però lo vedremo in stadio progettuale, vediamo anche se poi questo spazio è talmente fondamentale per lo sviluppo della biblioteca oppure no, però l'idea è quella di che la biblioteca possa utilizzare questo spazio attraverso un spazio di attrazione, perché io ho visto biblioteche in giro, la nostra era una bella biblioteca, ma non è più per i giovani rispondenti ai giovani moderni, se andate in giro, che ho visto biblioteche, spazi così aperti sono congeniali. Secondo me questo spazio dobbiamo anche, secondo me, fare uno sforzo di rinunciare a una bella sede di aula consiliare e mettere a disposizione dei giovani. Questo però lo vedremo poi in sede progettuale. Però condivido lo spirito dell'emendamento.
Grazie sindaco. Aspetta, la parola al consigliere Basso.
Prego. Brevemente, ovviamente non sono contenta del fatto che non sia stato preso in considerazione questo emendamento, perché credo che sia poco dignitoso fare incontri durante le serate piuttosto che con i bambini eccetera, ed avere in giro per esempio i catini per raccogliere l'acqua quando piove. Ci sono in giro le stufette per scaldare, cioè mi sembra proprio che si stia un po' deteriorando, e secondo il nostro parere c'erano bisogno di più fondi su questa cosa, proprio per vedere di dare una bella mossa alla manutenzione di questa villa, che è forse il più grosso patrimonio che abbiamo adesso qua all'Imbiate. Grazie comunque.
Grazie a lei consigliere. Quindi pongo in votazione l'emendamento numero 1. Confermiamo la presenza. Prego, votate. Sì, sì. La tolgo da qua, Frank. Hanno votato tutti, diamo l'esito. Con 8 voti a favore, 14 contrari, viene respinto l'emendamento numero 1. Emendamento numero 2. Legge per il gruppo Daniele Lodola, prego. Mario, hai chiesto la parola? Al consigliere Lodola, l'inviato solidale, prego.
Sì, grazie presidente, questo è il secondo emendamento che presentiamo questa sera, che ha ad oggetto Area Feste Centro Sportivo L'Inviate. Premesso che il centro sportivo di via Tolstoi necessita di investimenti ingenti, propedeutici ad una riqualificazione relativa all'allargamento delle categorie e delle utenze che ne possano usufruire, valutato che il centro in questione potrebbe servire come punto di aggregazione per i giovani e per le famiglie del nostro territorio, anche in un'ottica di una forte integrazione pure didattica con la scuola media Leonardo da Vinci, tenuto conto che la ristrutturazione del centro sportivo di via Tolstoi ha l'intenzione di valorizzare il centro come un luogo di incontro, di pratica sportiva e di socializzazione per le famiglie e per tutti i cittadini. Un luogo dove si incoraggi la pratica sportiva intesa come parte integrante dello sviluppo umano delle persone. Il nuovo centro potrebbe offrire intrattenimento a tutti grazie all'area feste accessibile alle associazioni e ai cittadini dell'Imbiate. Si propone di utilizzare le risorse indicate come dal seguente schema, in maniera prioritaria per la progettazione e la realizzazione di un'area feste per le associazioni. Negli anni a seguire ulteriori risorse potranno essere dedicate al completamento dell'intervento. Di conseguenza la modifica che si propone è di spostare 250.000 euro dalla voce relativa al rifacimento dei parcheggi per spostarla nella linea di budget che è quella che si intitola progettazione e ristrutturazione centro sportivo via Tolstoi. Grazie.
Grazie a lei consigliere. Mi ricordo che su questo emendamento c'è il parere tecnico e contabile favorevole. Se vuoi eventualmente Alice. No. Risponde per l'amministrazione il sindaco, prego.
Allora, capisco che è difficile trovare le risorse, ma noi, ripeto, per i parcheggi per noi sono fondamentali per la funzionalità di una convivenza sul territorio, perché abbiamo una situazione veramente drastica, drammatica, e quindi il fatto di aver destinato molte risorse perché vogliamo anche creare spazi idonei per vivere la città. Detto ciò, lo spirito con cui avete osservato questo emendamento è lo spirito con cui noi stiamo lavorando. Cioè, non so se negli ultimi anni potete andare a vedere quante risorse siano state destinate per il centro sportivo. Vi invito a fare un raffronto rispetto a quello che noi stiamo destinando, che abbiamo destinato, che destineremo. Noi oggi abbiamo speso 422.000 euro per il centro sportivo, che è la riqualificazione degli spogliatoi sotto la tribuna, che sono stati i lavori, quindi non progetti ma lavori iniziati, e la pavimentazione tribune palazzetto, copertura campo da calcetto, che se andate a vedere sono iniziati anche i lavori, e anche il nuovo manto in erba sintetica del campo di calcetto. Quindi sono 422.000 euro spesi. Io credo che il centro sportivo è oggi già quello che stiamo lì, quello che da noi tutti auspicato. Chi va al centro sportivo rispetto a un anno fa sono due cose diverse. Che poi si possa migliorare, tutto è migliorabile, però non prendere atto dello sforzo che stiamo facendo oggi, fatto fino ad oggi, quindi risorse destinate nel mondo della scuola, nel mondo dello sport, vuol dire non riconoscere l'operato nell'interesse della città. A questo si deve aggiungere anche il rifacimento dei serramenti della piscina. La piscina, chi va oggi rispetto a tre mesi fa, vedi se la piscina, chi va oggi rispetto a tre mesi fa, vedi il serramento grosso che abbiamo, se ci saranno i finanziamenti anche da parte del Ministero, che noi auspichiamo, vogliamo rifare la pista di atletica. Il centro sportivo con la pista atletica raggiunge il suo ottimo, quindi noi stiamo già uscire fuori un finanziamento e essere pronti a depositarlo. Credo che da qui all'anno prossimo il nostro centro sportivo investiremo circa 1 milione. Vi invito ad andare a verificare quanto è questa somma rispetto al periodo precedente. Questo è perché necessita, non perché siamo bravi, anche se è vero che lo siamo, però non evidenziare queste cose vuol dire che si vive di ricordi. Io vi invito ad andare al centro sportivo, ci sono delle pecche, vi invito ad andare al centro sportivo, che abbiamo fatto un palazzetto dello sport dove si è sempre detto in questo paese che viviamo di calcio. Per la prima volta nel centro sportivo non si vive solo di calcio, si vive anche di volley, visto che il giorno in Serie B ho fatto un palazzetto. Vi invito ad andare a vedere i ragazzi giocare, e vi invito oltre un'altra cosa che io ho scoperto: due domeniche fa c'era il torneo regionale di baseball nel palazzetto dello sport. Chi l'avesse detto sei mesi fa sarebbe stato ricoverato in neuropsichiatria. È una realtà. Allora forse bisogna cominciare a dire, a valorizzare ciò che abbiamo, non sempre dire che non abbiamo. L'Imbiate in un anno ha trasformato un centro sportivo, è diventato, sta diventando sempre di più un centro di ritrovo per i giovani. Io domenica mattina ero lì, secondo me, io ero il più vecchio, ero solo io, tutti gli altri erano giovani. Cioè, forse il centro sportivo si parla e non si vive. Andiamo a vedere cos'è oggi il centro sportivo. Quindi ecco perché l'emendamento da un punto di vista economico lo respingiamo, la filosofia è già in atto, ma è già in atto più avanti di quello che si sta pensando, perché altrimenti parliamo sempre di qualcosa che non è la realtà. Io ripeto, si può migliorare, si deve migliorare, ma non riconoscere che abbiamo investito circa 500.000 euro nel centro sportivo, vuol dire allora, ognuno è libero di dire quello che vuole, in democrazia, però la verità bisogna anche dirla.
Grazie Sindaco, la parola al consigliere Lodola, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, sulla questione degli infissi della piscina mi riservo un controllo, ma mi pare che nella convenzione approvata la manutenzione straordinaria fosse a carico del gestore, con una con 50 per 50 mila euro da utilizzare e poter utilizzare anche ogni due anni, quindi cumulando con la cifra precedente. Però controllo, no, mi posso pure sbagliare, però voglio dire, attenzione che è proprietà nostra, dopo che noi l'abbiamo fatta diventare tale, finendo la non tanto conveniente convenzione che c'era precedentemente, e abbiamo inserito anche 50.000 euro di manutenzione straordinaria a carico del gestore stesso, giusto per puntualizzare. Sugli sforzi fatti in relazione al centro sportivo, ma allo sport in genere, nessuno li nega, anche perché, voglio dire, bisognerebbe non avere gli occhi. Quello che contesto è che non riesco bene a capire quale sia poi l'idea di massimo, quale sia il progetto per lo sport nella città di Rimbiate, e mi spiego meglio. Cioè, fare un palazzetto dello sport all'interno di una struttura per la quale si è comunque rinunciato a un altro sport, che era il tennis, che andava a completare l'offerta di quel centro sportivo lì, non capisco bene che scopo possa avere, quando noi abbiamo in previsione di avere una palestra altrettanto grande che dovrebbe arrivare con la scuola di via Torino, quando mai inizieranno i lavori. Avevamo appena rifatto la palestra nelle scuole medie Gramsci, al Villaggio del Sole, e soprattutto poi quello che mi chiedo io è, in quel centro sportivo lì, che non dimentichiamo che è dato in gestione, quindi gli investimenti da parte nostra dovevano essere in qualche modo anche controbilanciati dagli investimenti da quelli che ne stanno producendo redditività allo stato attuale, non capisco perché non si continui a vederlo come un'occasione di diversificarne l'offerta, perché si potrà giocare a baseball indoor, ma è una manifestazione che succede sporadicamente. Si può giocare solo a calcio e contestualmente ci sono campi inutilizzati sul territorio, ce n'è uno dove passo ogni mattina che ha ancora un'orette ceduta da un anno e mezzo circa. Un campo che era un punto di riferimento importante per il quartiere. Il consigliere Rotolo sa bene di cosa sto parlando, perché lo vive più di me sicuramente quel quartiere, ed è un peccato assoluto. In seconda battuta, si stava iniziando un lavoro di razionalizzazione degli spazi sportivi sfruttando le palestre di ogni plesso, cercandone di darne una specializzazione. Anche di questo non so, magari sta continuando, però questo io non lo posso sapere. Infine, il centro sportivo, e da qui lo spirito, la motivazione dell'emendamento, deve servire come un centro che non viene vissuto solamente per la pratica appunto di alcune discipline pure limitate, ma deve diventare un grande parco per la città, senza i vincoli che possa avere il parco della Villa Mella o qualche altro parco, ma un parco attrezzato che possa consentire di avere un canale di comunicazione privilegiato con la scuola media Leonardo da Vinci. Per cui, se avessi dovuto fare io una scelta, invece di fare il palazzetto avrei fatto la palestra della scuola Leonardo da Vinci, che è contigua al centro sportivo, in maniera tale che quella scuola anche aumentasse il suo grado di attrattività del territorio. Questa, secondo me, era la scelta da fare. Però, ripeto, sono punti di vista differenti. Veramente, mi sfugge un po' la direzione di dove si voglia andare anche con la questione sportiva in tutta la città. I parchi cittadini, che saranno oggetto dell'emendamento successivo, potevano rientrare in un piano più complesso di avvicinamento allo sport, cercando di rendere delle attrezzature fruibili a tutti quanti, e non soltanto nel parco del Ceresolo, ma anche in tutti gli altri parchi che noi abbiamo. Quindi la mia critica è un po' questa.
Poi se anche l'assessore allo sport volesse dirci qualcosa in merito a questo piano, io ne sarei più che felice. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Pongo in votazione, poi Alice ugualmente ti do la parola. Ok, perché io adesso devo la prassi. Ah, ok. Quindi non mi chiedi la parola dopo. Quindi pongo in votazione l'emendamento numero 2. Confermate la presenza. Votate. Manca il consigliere. No, lui fa gli scherzi. Si può. Ok. Hanno votato tutti, diamo l'esito. Sì. Con 5 voti a favore, 14 contrari, 3 astenuti, viene respinto l'emendamento numero 2. Passiamo all'emendamento numero 3. Sempre il consigliere Lodola, l'inviato solidale, prego.
Sì, grazie di nuovo. Allora, questo, come accennavo nel precedente intervento, ha ad oggetto la sistemazione dei parchi pubblici. Con la premessa che i parchi pubblici di Limbiate costituiscono un luogo di ritrovo per tutta la comunità, specialmente per le famiglie e cittadini più giovani, valutato che si sono recentemente costituiti dei gruppi di genitori e cittadini volontari che organizzano giornate di pulizia ed in genere hanno in animo di prendersi cura dei luoghi citati, preso atto che i parchi di Limbiate sono parte integrante del patrimonio della città sia in termini ambientali che sociale, si propone la seguente variazione. Sempre dalla linea che si occupa del rifacimento parcheggi, togliere 50.000 euro per poi invece allocarle appunto alla sistemazione dei parchi pubblici, missione 9, programma 2. Grazie.
Grazie consigliere. Ricordo che l'emendamento ha il parere tecnico contabile favorevole. Risponde per l'amministrazione il sindaco, prego.
Adesso faccio una provocazione. Visto che si è sempre attenti a vedere quello che fanno i gruppi di genitori, gruppi, poi una famiglia, due, ma ci sono invece molti volontari singoli che non fanno, non tirano fuori la bandierina sventolando che sono un gruppo, ma sono singoli cittadini, sarebbe interessante che si aggregassero a quei cittadini anche i consiglieri comunali. Ci sono alcuni che lo fanno e non dirò mai i nomi. Io l'invito che faccio è questo: quando vedrò i consiglieri comunali, non solo la giornata di pulizia, partecipare alla pulizia dei parchi o alle pulizie anche del proprio marciapiede dove si abita, non c'è bisogno di fare grandi sforzi, e avrò la prova. Io non solo metterò a disposizione 50.000 euro, ne metterò a disposizione 100.000 euro, solo quel giorno. Quindi è facile dire sempre c'è un gruppo di genitori, poi voglio solo rammentare che abbiamo investito nel 19 80.000 euro nei giochi, nei parchi, 80.000 euro, mettendoli tutti a norma, sostituendo quei giochi pericolosi, e sono tutti giochi certificati, mentre prima c'erano giochi non certificati, adesso sono tutti certificati, ecco perché l'importo è alto. Poi abbiamo sostituito tutte le panchine della città di Limbiate sono sostituite, e poi adesso a febbraio inizierà anche il parco inclusivo. Basta, dico questo, no? Evito di aggiungere altre parole.
Grazie sindaco. Consigliere Lodola.
Sì, grazie Presidente. Ma allora, il cuore dell'emendamento è in relazione al rifacimento dei parchi pubblici, non alla partecipazione di più o meno volontari o consiglieri comunali alle giornate dedicate. Su questo, io questo l'ho scritto, vengo domani mattina, non c'è nessun problema. Peccato che quando lo facevamo noi venivamo denigrati sui social network dicendo che queste cose non dovevano essere fatte dagli amministratori pubblici per farsi vedere. Questi erano i toni. Ok, quindi qui bisogna che ci decidiamo, perché se mai tornassimo noi. Esatto. Vabbè, qui. Se non fa pace con la Lega, sindaco, anche lei, non so bene l'anno per la prossima volta. Al di là delle battute. Anche questo, purtroppo, anche questo è vero, devo dirlo. Ma non per lui, per le dinamiche sempre. Comunque, tornando a noi. Quello che noi abbiamo proposto, anche perché del parco inclusivo ancora non si è visto nulla, e ormai mi pare che siano passati 2 anni e qualcosa, ma ce lo ricorderanno i colleghi del Movimento 5 Stelle. Quello che poi sarà anche un po' la linea dell'intervento finale è che bisognerebbe un po' rinunciare a fare questi proclami, che sono sicuramente visibili, di un parco inclusivo in un luogo della città, per iniziare a capire come invece stimolare sempre di più la partecipazione dei volontari, dei gruppi di genitori, delle famiglie, a far sì che si possano prendere a cuore un pezzo della loro città vicino a sé, al di là della partecipazione o meno dei consiglieri comunali. Quindi questa è stata un po' la questione che vorremmo sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale.
Grazie, consigliere. Pongo in votazione l'emendamento numero 3. Confermate la presenza. Votate. Hanno votato tutti, diamo l'esito. Con 5 voti a favore e 17 contrari viene respinto l'emendamento numero 3. Numero 4, consigliere Basso, Partito Democratico, schiaccia una volta Franca. Ok.
Emendamento numero 4, premesso che la nostra città è stata recentemente teatro di episodi di bullismo e vandalismo ed in genere non offre grandi opportunità per la comunità giovanile. Valutato che esiste la necessità di analizzare in maniera diversa e più moderna le necessità del mondo giovanile della nostra città, oltre che di cercare di coinvolgere le nuove generazioni nella vita sociale, civica e politica, superando il vecchio concetto di uno spazio per i giovani, ma invece rinnovare tale idea generando una progettualità condivisa e di un luogo e di un lungo periodo, coinvolgendo tutti gli attori già coinvolti nel lavoro e nelle attività delle politiche giovanili e, contestualmente, fornire una cabina di regia che possa generare una nuova idea di approccio alle nuove generazioni. Si propone la seguente variazione di spesa: meno 300.000 euro dalla missione 12 programma 09 per la sistemazione dei cimiteri e più 300.000 euro nella missione 06 programma 02 piano giovani.
Grazie consigliere. Anche su questo emendamento il parere tecnico e contabile è favorevole. Risponde per l'amministrazione il sindaco.
Io mi alzo perché così ho bisogno di gesticolare. Allora, credo che l'emendamento viene respinto perché io capisco che i cimiteri non siano un luogo di aggregazione, però per noi è un luogo sacro di vita, per noi è un luogo sacro e quindi dove l'attenzione da parte di cittadini, non amministratori, deve essere sempre attenta. E per quanto mi riguarda non accetterò mai di diminuire importi e attenzione ai cimiteri, perché comunque necessitano di interventi, perché quando l'acqua cade nelle tombe dentro, credo che non sia dignitoso per noi cittadini avere i cari nell'acqua. Detto ciò, vorrei, la consigliera Basso sa benissimo qual è lo sforzo che stiamo facendo per quanto riguarda l'attività sul bullismo. Vorrei... Noi stiamo girando con, personalmente, la prima volta che un sindaco gira nel consiglio d'istituto ad incontrare il consiglio d'istituto per illustrare la progettualità sul bullismo. È la prima volta noi facciamo un'associazione temporanea di scopo con il comune di Limbiate, i tre istituti comprensivi e la fondazione Eris, che si occupa di tossicodipendenze anche, tra le altre cose. E per la prima volta succede che un comune in Italia si preoccupa del bullismo non tanto per fare le assemblee e prendere gli applausi, ma per andare a partire dalle basi ed essere pionieri verso il futuro. Se Limbiate è sempre stata considerata un comune attento al sociale da 30 anni, 40 anni, oggi rinnoviamo questa fedeltà al sociale innovandoci. E alla domanda di formare gli insegnanti, che non spetterebbe al comune, ma spetterebbe allo Stato, non possiamo sconfiggere il bullismo attraverso solo le assemblee coi genitori. Se non formiamo gli insegnanti a intercettare, partendo dalle scuole elementari e addirittura forse anche alle materne, com'è possibile intercettare un bambino che ha già una predisposizione? Se oggi noi abbiamo 270 ragazzi in affido, 270, e non ci siamo mai preoccupati di capire di questi 270 quanti avremmo potuto anticipare o intercettarli durante la scuola e non aspettare invece la sentenza del tribunale. Ci siamo sempre occupati, sempre, di la lotta era quanta era la destinazione economica sul sociale e non ci siamo mai preoccupati di qual era la qualità del servizio. Quindi tutti siamo responsabili, partendo dal sottoscritto. Ho voluto cambiare metodo. Talmente il metodo è formare gli insegnanti. Abbiamo già iniziato a formare gli insegnanti dalla prima primaria e secondaria, a 15, per dare un minimo. Non pensiamo di azzerare il bullismo o il cyberbullismo, saremo pazzi, ma dobbiamo dare gli strumenti per. E infatti, rispetto a un'adesione iniziale molto carente, adesso tutte le scuole vogliono partecipare, perché hanno capito che o partiamo dalle scuole materne o scuole elementari, o altrimenti i 270 ragazzi che abbiamo in affido diventeranno 300, poi 350, e poi a un certo punto l'amministrazione non sarà più in grado di far fronte, o meglio toglierà risorse ai parchi, ai cimiteri, alla Villa Mella, alla Villa Medolago, alle strade, tutto per poter pagare il sociale, perché ordinato al tribunale. Quindi la riflessione che abbiamo fatto è coinvolgimento dagli istituti comprensivi, che vuol dire anche coinvolgimento dei consigli istituto, che sono fatti da genitori. Noi proprio stasera abbiamo partecipato alla riunione con Leonardo da Vinci, genitori e insegnanti, e abbiamo ristrutturato il progetto e abbiamo detto queste testuali parole: o tutti insieme, senza distinzione di chi ha una responsabilità, partendo dai genitori che comunque si candidano ad essere parti del consiglio d'istituto, a chi comunque ha una responsabilità, e all'insegnante e al preside, o formiamo i docenti, o se no potremo parlare tante volte di progetti. L'altra cosa è aiutare i genitori a capire, e non solo attraverso assemblee, non servono a niente. Vi voglio ricordare un'assemblea bellissima fatta un anno fa alla Monte Generoso. Si parlava di bullismo, bellissima serata, applausi del relatore. Il giorno dopo c'era un atto di bullismo in via Monte Generoso e nessuno si preoccupava a denunciarlo. Questo è perché non abbiamo la formazione, siamo più capaci a applaudire e non ci assumiamo la responsabilità. Abbiamo detto anche ai genitori, agli insegnanti, che la scuola, da questo punto di vista, è omertosa nelle segnalazioni. Non ha mai segnalato. Preferisce tenere nascosta una questione importante e per fare la segnalazione deve esserci qualcosa ormai di eclatante. Peccato che abbiamo spiegato agli insegnanti, ai dirigenti proprio una settimana fa, dicendo: attenzione, se fate la denuncia ai carabinieri parte la denuncia penale, se la fate ai servizi sociali parte un'attenzione sul ragazzino e sulla famiglia. Toglietevi dalla testa il concetto che se c'è una segnalazione arrivano i servizi sociali che prendono il bambino e portano via. Questa è una cosa che non è mai avvenuta nella storia di Nimbiate, mai, ma neanche negli altri comuni, perché c'è una informazione che con una segnalazione il bambino viene portato via. E abbiamo detto di utilizzare i servizi sociali. C'è una persona dedicata alla segnalazione che prenderà in carico e farà le sue valutazioni. Visto che comunque tutto in carico al sindaco, che ormai è, ho detto benissimo, e vi dico, faccio questa riflessione, visto che prima di me ci sono qui in questa aula anche altri amministratori del passato, e che il sindaco subisce. L'assistenza sociale era un organo autonomo. Visto che il sindaco subisce, ho cambiato sistema. Subisco e quindi voglio farmi carico. Non più subire perché l'assistenza sociale fa una relazione. E ho detto testuali parole ai servizi sociali. Proprio su un caso eclatante. Due servizi sociali su un caso di una ragazzina di due comuni diversi, perché la provenienza è di un altro comune, uno dice una cosa, uno dice un'altra. E allora ho detto: attenzione, la vostra penna condanna l'esistenza di un bambino o la fortuna. Non è possibile che due servizi sociali con lo stesso bambino fanno due relazioni diverse. Questo è inconcepibile. Vuol dire che uno dei due ha esagerato una valutazione piuttosto che un'altra. E quindi bisogna che anche gli assistenti sociali valutino attentamente i casi. La penna purtroppo è cattiva consigliera quando poi il giudice deve giudicare. Abbiamo coinvolto, proprio per il bullismo, coinvolgeremo anche le società sportive. Perché? Perché il bambino comunque che va a scuola fa anche sport, si presume. E quindi se viene intercettato a scuola un problema e la società sportiva non lo intercetta, ma perché non ha gli strumenti? Formeremo, metteremo a disposizione gli educatori anche per le società sportive. E aiuteremo le società sportive, coloro i quali si metteranno a disposizione gli allenatori per formarsi, per capire meglio questi fenomeni. O partiamo da questo, su un progetto che fra 10 anni potremo dire se questo avrà un risultato, o altrimenti saremo sconfitti. Perché ritengo che gli amministratori hanno il dovere di fare questa cosa. Quindi sul bullismo, sul cyberbullismo, su tutte queste problematiche, anche la tossicodipendenza, non pensate che non esista l'inviate. E non è solamente spegnere un parco, le luci, che la tossicodipendenza, perché qui c'è anche una non conoscenza di che cos'è oggi lo spaccio. Se siamo ancora pensiamo che una luce diminuisca la tossicodipendenza, forse stiamo vivendo in un'epoca che qualcuno non sa più di vivere. La tossicodipendenza è anche davanti alle scuole. Davanti alle scuole. Non sono fenomeni che noi siamo esenti. E quindi se non c'è la denuncia da parte delle persone, non potremo mai sconfiggerla. E quindi ritorniamo al discorso educativo, al discorso delle famiglie. Voglio chiudere con questo discorso perché, visto che sto seguendo i casi sociali, una volta chi veniva affidato in affido principalmente, 20 anni fa, il bambino era figlio di delinquenti o figlio di tossicodipendenti. Era rarissimo, diciamo, una piccolissima percentuale era di famiglia normale. Oggi se qualcuno pensa che sia ancora così, ha sbagliato la grande. Oggi in piccolissima parte sono affidi di tutela minori, in comunità, figli delinquenti, di famiglie delinquenti o di tossicodipendenti, gli altri sono figli di famiglie che si sono separate. Oggi l'obiettivo di una famiglia separata, del padre e la madre, è quello di puntare sul figlio. Vi faccio due casi, solo due, che mi sono capitati la settimana scorsa. Un bambino deve andare a giocare a pallone, il padre non vuole. Siccome per giocare a pallone ci vuole la firma di ambedue, è in affido, il sottoscritto, ha dovuto autorizzare. Sapete cosa succede? Ammettiamo il caso che quel bambino si dovesse far male. Parte la denuncia da parte del genitore padre contro il sottoscritto, perché ha autorizzato il bambino a giocare a pallone. Perché padre e madre sì, odiano e quindi sono in conflitto sul bambino. Un altro caso, ragazzina, deve andare a fare la scuola inglese, no? Deve andare all'estero, al comune non costa niente, perché era tutto tramite l'Erasmus e qualche contributo, se non ricordo più il caso. Morale. Padre, perché dobbiamo anche accettare che il 90% dei casi sono la violenza del padre verso la donna, verso la moglie, questa è la realtà, quindi non dobbiamo neanche dire che è la donna contro l'uomo. È 99% l'uomo e l'1% la donna, facciamo così, tanto per dare un percentuale. Bambina che andrà all'estero, padre che non autorizza di andare all'estero a studiare. Madre, naturalmente, che autorizza. Anche lì ho autorizzato di andare la bambina all'estero. Voi immaginate se dovesse succedere qualcosa all'estero alla bambina, cosa succede? Ok? Questi due casi non è tanto la responsabilità del tutore, in questo caso del sindaco, ma per dirvi due casi di una settimana di due famiglie in affido ai ragazzi, perché i genitori sono si scontrano. E questi casi vi posso garantire che ce ne sono tanti. E quindi anche se noi non denunciamo queste cose e non ci facciamo carico di questa di denunciarle, in modo tale che abituiamo anche le famiglie a capire che cosa succede e a aiutare anche le famiglie, magari in un percorso di, non dico di scontro, ma perlomeno di capire se vogliono scontrarsi, si scontrano marito e moglie, ma non ricadono questo scontro sui figli, ok? Questo è il percorso, o li iniziamo e fra 10 anni vedremo i risultati, nessuno può pensare di vedere fra un anno, discuteremo del bilancio aumentare 100.000, 200.000 più. Scusate, ma ci tenevo perché questa cosa sul bullismo mi sto spendendo in prima persona perché ci credo, perché l'inviate sul sociale è sempre investito e credo che adesso dobbiamo fare l'inversione. Investire ma andando a monitorare anche le progettualità, perché non possiamo dire vivere di dire che siamo sempre bravi.
Grazie sindaco. Consigliere Basso, Partito Democratico, prego.
Apprezzo molto le parole del sindaco, che ovviamente condivido, ma la cosa che ho presentato era sul un aumento di risorse sulla palazzina ex-AFOL per farlo diventare un centro di riferimento per i giovani. Quindi credo che avere quella palazzina come patrimonio pubblico è un'occasione unica per Inviate, è uno spazio magnifico, bellissimo e deve essere utilizzato, se no verrà vandalizzato come tutti gli altri edifici che sono stati lasciati vuoti. E poi su questo tema ritornerò anche nel mio intervento per la votazione. È un'occasione che non si può perdere, quella di utilizzare quello spazio per i giovani, perché nella nostra città per i giovani non c'è niente. Non entro nei temi del bullismo, eccetera, che sappiamo benissimo che sono dei problemi che vengono affrontati anche in questo modo. Ma io penso che sui giovani, io parlo delle persone universitarie dai 20 anni in su, che devono ritornare a sperare nel loro futuro. Cioè, tutte le statistiche che ci sono in giro, che si leggono, è che questi giovani non hanno più speranza nel futuro. E allora lì sarebbe bellissimo fare un centro dove, non so, quando ne abbiamo parlato in commissione, si parlava di un possibile incubatore, dove i giovani possano studiare qualche cosa che possa ritornare a loro favore per il lavoro. Si potrebbero approfondire anche tematiche che l'Inviate affronta in maniera strutturata. Per cui credo che anche questo emendamento non passerà, mi dispiace, perché credo che sia un'occasione che non possiamo perdere. Non avremo molte altre occasioni per lavorare sui giovani, e credo che con quel po' di sviluppo che si sta riproducendo in Italia, credo che sia un'occasione forte per andare a puntare su di loro.
Grazie consigliere Basso. Tagnini, mi avevi chiesto la parola? Prenota. Consigliere Lodola, l'Inviate solidale, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma allora, io sono un po' confuso invece dalla risposta che ci ha dato il Sindaco, perché non ho ben capito, anche perché, come ha poi sottolineato la consigliera Basso, la prima parte, nella premessa si parlava di bullismo e vandalismo, poi però si continuava dicendo che in genere il nostro territorio non offre grandi opportunità per la comunità giovanile, e con giovanile si intende anche i ragazzi delle superiori e gli studenti universitari anche, che poi sono quelli che di più vanno via poi dall'Inviate, che invece bisognerebbe cercare di trattenere perché sono una ricchezza, al di là del titolo di studio. Allora, sicuramente anche a noi non fa piacere che l'acqua entri nelle tombe, è altrettanto evidente che sappiamo bene che nessuno degli emendamenti passerà mai di quelli proposti da noi, no? È altrettanto chiaro che gli emendamenti vengono utilizzati, ma queste cose il Sindaco le sa meglio di me, per cercare di sottolineare un aspetto, un esempio, un simbolo di un concetto più ampio. Il concetto più ampio che vogliamo sottolineare noi con questo emendamento è quello che ci sembra che questa occasione possa essere sfruttata per riuscire a creare un punto di riferimento concreto per una progettualità in relazione ai giovani che ci sembra manchi. Questo è il punto sul quale noi gradiremmo avere una risposta. Poi sulle singole questioni delle famiglie, dei ragazzi dati in affido, tra l'altro mi sfugge un po' anche il nesso tra il bullismo e i ragazzi dati in affido, però questo è un altro discorso. Ma sono molti, è il nesso tra il bullismo, cioè se uno subisce un atto di bullismo a scuola, non capisco perché debba essere dato in affido necessariamente. Cioè, chi fa l'atto di bullismo viene dato in affido, anche questo è un altro concetto ancora più complesso. Ma io non sto mica contestando i dati. Sì, sì, li ho fatti, e infatti sto contestando un nesso logico, non nei numeri né i dati, perché non mi sembra che ci sia. Ma non capisco perché vada sulla difensiva, Sindaco, veramente. Sì, sembra. L'aggressività a volte è sempre un po' un sintomo di difensivismo. Sì, è vero.
Allora non ci distraiamo.
Io non sono distratto, sto parlando, c'è qualcun altro che parla fuori microfono. Di conseguenza, la questione è questa qua. Qual è l'idea, l'intenzione dell'amministrazione in relazione ai giovani? Mettiamo anche un limite di età così siamo più chiari. Dai 18 ai 25 anni.
Grazie consigliere. Votiamo l'emendamento numero 4. Sì. Confermate la presenza? Sì. Votate? Abbiamo l'esito. con 8 voti favorevoli, 13 contrari, viene respinto l'emendamento numero 4. Dunque, adesso sono stati discussi gli emendamenti presentati. Punto numero 5. Dichiaro aperta la discussione per l'esame finale del bilancio. Quindi, consigliere Alice Chiesa, Movimento 5 Stelle, prego.
Grazie Presidente. Quest'anno il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ha deciso di non presentare alcun emendamento. Per questo motivo credo che sia più che doveroso dare una spiegazione ai nostri elettori. Di certo non li abbiamo presentati non perché non abbiamo idee, credo che anche negli anni scorsi abbiamo dimostrato di averne parecchie. Non li abbiamo presentati perché ci sentiamo presi in giro da questa amministrazione. Facciamo un piccolo passo indietro. Consiglio comunale del 24 febbraio 2017. Il Movimento 5 Stelle presenta 5 emendamenti che vado ad elencare. Parco inclusivo, regolamento del verde, bilancio partecipativo, skate park e telecamere per streaming in consiglio comunale. Tutti gli emendamenti vengono approvati. Consiglio comunale del 18 gennaio del 2018. Il Movimento 5 Stelle ripresenta gli emendamenti dell'anno precedente che non sono stati inseriti a bilancio con voci di finanziamento certe. Quindi tutte tranne il parco inclusivo. Vorrei soffermarmi un attimo su quello che per noi del Movimento 5 Stelle è, diciamo, il punto fondamentale. La diretta streaming. Era stato detto lo faremo a breve. Successivamente l'emendamento è stato bocciato, proprio su proposta del sindaco. Non accogliamo questo emendamento. A tal proposito, durante il Consiglio Comunale del 18 gennaio 2018, il sindaco dichiarava quanto segue. Respingiamo l'emendamento, però nella sostanza possiamo garantire che l'impianto verrà fatto a breve. A breve significa prima dell'estate. Io ad oggi lo streaming in aula consiliare non lo vedo e sinceramente nemmeno a bilancio. Un ultimo piccolo appunto per quanto riguarda l'emendamento relativo alla realizzazione di uno skatepark, non tanto per l'emendamento in sé ma per la risposta che a mio avviso nel 2018 è stata vergognosa del sindaco. Nel 2017 l'emendamento viene approvato, nel 2018 respinto su indicazione del sindaco che alla richiesta di spiegazioni su questo repentino cambio di rotta risponde: non ricordavo. Però questo ha poca importanza, il fatto che l'avessimo accolto, rimane la volontà politica di fare questo skatepark. Io mi chiedo, ma come può l'accoglimento di un emendamento non avere importanza? Come si può prendere un impegno con la cittadinanza, quale che sia, il skatepark, lo streaming in consiglio, eccetera, sapendo già che poi alla fine non verrà mai portato a termine, perché fondamentalmente se un anno mi dici di sì, l'anno dopo mi dici di no, è chiaro che non c'è la volontà. Cittadini elettori di Limbiate e rimangiarsi la parola data a nemmeno un anno di distanza, dichiarando tutto l'opposto di quanto detto in precedenza. Secondo me non ha nemmeno senso sentirsi dire no, ma non c'erano i fondi, anche perché ci sono degli emendamenti, ad esempio il regolamento del verde, che non comportavano nessun impegno economico, sì, avrebbero comportato l'impegno degli uffici, ma nessun impegno economico. Lo stesso principio vale per le mozioni. Allora, dato che pare avere la memoria corta, vorrei ricordare alla Giunta la mozione approvata per l'istituzione del registro per la bigenitorialità, scusatemi. Anche questo a costo zero. E la mozione per la realizzazione dei parcheggi rosa. Meglio ancora, ma questa sono più che certa che ve la ricordiate tutti, la mozione relativa all'irregolarità nella gara doppio oggetto di Bea per la sostituzione del turbogeneratore presso l'inceneritore di Desio, per la riconversione del forno di Desio in un impianto a freddo e tutte le belle parole sulle vendite delle quote che sono state appunto spese dall'amministrazione, dal sindaco, per poi fare un contratto, legarsi a questa impresa per 20 anni con il teleriscaldamento. Io credo che, anzi noi crediamo, che non dando valore alle delibere state esautorando questo Consiglio Comunale. Lo state privando di ogni funzione e state minando il principio di democrazia su cui l'Italia, fino a prova contraria, si fonda. Abbiamo istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi per avvicinarli alla politica, visto che si parla di giovani e c'è tanta attenzione sui giovani. Per far sì che un domani abbiano voglia di ricoprire il ruolo che sto ricoprendo io oggi, quello che stanno ricoprendo i consiglieri di maggioranza e anche, perché no, quello del sindaco. Ma qual è l'insegnamento che gli stiamo dando? Io prego che nessun ragazzo legga mai le trascrizioni delle sedute di consiglio comunale che ho citato prima. Immaginate di avere 20 anni, e si sa che i ragazzi sono sfiduciati nei confronti della politica, e di leggere le parole del sindaco che dà due indicazioni di voto opposte per le medesime richieste, tra l'altro a distanza di meno di un anno l'una dall'altra. Ma voi avreste voglia di avvicinarvi alla politica? Io, ma credo anche tutti i miei colleghi di opposizione, la pensano come me, preferisco un no secco piuttosto che essere preso in giro. Non abbiamo bisogno di avere nessun contentino da nessuno. Se ci volete dire di no potete farlo, siete liberi di farlo e avete anche i numeri per farlo. Ma se ci dite di sì, non aspettatevi che ci basti la parola. Concludo chiedendo al sindaco e alla giunta il rispetto per il ruolo che stiamo ricoprendo, anche noi consiglieri di opposizione. In merito al bilancio, preannuncio che il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Chiesto la parola il consigliere Basso, Partito Democratico, prego.
Sì, anch'io farò un breve intervento e una dichiarazione di voto. Anche quest'anno ritroviamo un bilancio che in molte parti è il risultato di un taglio e incolla, in alcuni casi anche scorretto, come per uffici inesistenti. Infatti gli uffici dei servizi sociali sono ancora ubicati in piazza Aldo Moro. Molte voci si rifanno alla ordinaria amministrazione, come succede peraltro in ogni comune. Ma questo bilancio presenta anche grandi entrate dovute alla lotta contro l'evasione fiscale, lotta assolutamente giusta, condivisibile da sostenere. C'è anche una grande attenzione agli edifici di importanza storica, che hanno valore per la nostra comunità ed anche questo aspetto è condivisibile. Ma le criticità, come l'abbandono scolastico, la classifica infatti ci vede sempre in fondo per le iscrizioni a superiori e università. Un articolo apparso recentemente sottolinea che solo il 20% degli italiani ha competenze adeguate per una società complessa. Questo dato ci dovrebbe far venire la pelle d'oca, perché ogni anno di istruzione in più vale mezzo punto di PIL, quindi avere una popolazione giovanile che non studia è qualcosa di veramente importante in maniera negativa. Poi ci sono criticità in campo sociale, come il lavoro, le nuove e le vecchie povertà, la casa, eccetera, che non sono sufficientemente approfondite o affrontate con nuove proposte e progettualità. La situazione generale della vita, il benessere, non è certamente in miglioramento. Infatti, nell'ultima ricerca del Censis si dice: nel giro di 3 anni il consumo di ansiolitici e sedativi è aumentato del 23%. Il 75% degli italiani non si fida più degli altri. Il 49% ha subito nel corso dell'anno insulti o spintoni in un luogo pubblico. Il 26% ha litigato con qualcuno per strada. Più di un italiano su 2 controlla il telefono come primo gesto al mattino e l'ultima attività della sera. Il tessuto sociale, quindi, si sta sempre più logorando, sempre più individualizzando e senza relazioni di prossimità. Come spesso citato dal signor sindaco, i soldi spesi nel sociale sono investimenti per migliorare la situazione della nostra città. E infatti gli stanziamenti sono aumentati, ma purtroppo sono aumentati perché il disagio è aumentato. Sono costi obbligatori per i minori, sia in comunità che per gli sfratti, per gli anziani, per le famiglie in gravi situazioni. Ma questi contributi non vanno a risanare le situazioni, purtroppo spesso si cronicizzano. Per i giovani poi sono quasi dei desaparecidos in questo bilancio. Non c'è grande attenzione nei loro confronti, eppure sono la parte più importante della nostra società e per il futuro della nostra comunità. E in città, sappiamo tutti, l'abbiamo detto anche prima, c'è un'emergenza giovani. Infatti ci sono gruppi di ragazzi che commettono episodi di vandalismo e di bullismo. E purtroppo non è sufficiente quello che viene fatto. Si continua a parlare dell'emergenza educativa, si fanno incontri, ma nel concreto poi non si riesce a quagliare molto. Bisogna pensare a politiche di sviluppo, di protagonismo, che aiutino i giovani a riaccendere una speranza per il loro futuro, che imparino a sognare e costruire il loro sogno. Per migliorare la nostra città non è sufficiente dare titoli altisonanti, ma occorre condividere, coprogettare con le varie associazioni le idee, i progetti e coinvolgerli perché diventino sempre più parte propulsiva per la nostra comunità. Occorre che l'amministrazione faccia nascere gruppi di coordinamento, come accade per la scuola, per esempio, per lavorare insieme, coordinare il lavoro delle varie realtà.
La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram.
Tutto questo crescere,
ambizione già non tanto sta tempo.
Si vede molto sì. Per tutto questo noi voteremo contro, perché anche quest'anno questo bilancio non disegna la città che noi vogliamo.
Io mi sento fortunato.
Una città aperta.
Alla fine del giorno.
Quando sono fortunato. Con le persone di generazioni diverse e con le varie realtà. Ma per costruire una città così è necessario e non è più rinviabile investire non solo nel patrimonio immobiliare, ma soprattutto nel patrimonio umano. E allora mi piace pensare che con parte di quegli incassi dati dalla lotta all'evasione fiscale si possa investire su progetti per i giovani. La Palazzina Apple potrebbe diventare un'ottima occasione per far nascere un incubatore di start-up per giovani sullo studio di progetti innovativi, magari in collaborazione con qualche università. Potrebbero diventare un volano possibile anche per lo sviluppo della nostra città. Oppure pensare ad una residenza per giovani artisti, per rimettere al centro della nostra attenzione la ricerca di nuovi linguaggi attraverso la bellezza della musica, dell'arte, della poesia, della letteratura. Diventerebbe sicuramente attrattiva anche per i giovani degli altri paesi limitrofi. Per concludere, molto si può fare per far crescere il livello culturale e sociale della nostra Limbiate, ma purtroppo non abbiamo ancora visto strategie per un possibile cambiamento. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Lodola, Limbiate Solidale, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma allora, una conclusione che poi andrà comunque a rispecchiare gli interventi che sono già stati fatti in relazione ai singoli emendamenti. Ma da un'analisi, diciamo così, un po' generale del bilancio che andrà in votazione questa sera, non si può non notare come, iniziando un po' dai numeri, si è già previsto un calo nella parte delle entrate correnti abbastanza significativo. Si girano intorno ai 28 milioni nel 2020 per poi scendere a 25 nel 2021 e nel 2022. No? Questo lo sottolineo perché poi mi serve per l'argomentazione successiva in relazione alla sostenibilità degli interventi che andremo a fare in questo triennio. Infatti poi le entrate che diciamo sono più fisse, cioè quelle legate ai tributi, rimangono sostanzialmente uguali, anche perché la politica fiscale non è stata modificata, non ci sono variazioni nella ricchezza dei cittadini, nuove imprese non penso che sono previste, che riusciranno ad arrivare così in fretta. La grande differenza arriva dalla lotta lodevole e giusta all'evasione fiscale, ma che forse necessita di un'attenzione maggiore per non far sostenere a molti cittadini delle spese inutili in termini di risorse, di tempo e di correzione di eventuali errori. Infine abbiamo i nostri 5 milioni del Fondo di Solidarietà, ne avessimo avuti dei tempi, e poi nelle entrate extratributarie abbiamo un numero che sicuramente salta agli occhi, ci sono 740 mila euro di entrate da parte delle infrazioni del codice della strada che in previsione vanno a raddoppiare l'anno seguente. Ora, anche qui io non vorrei ben capire cosa succederà a questo semaforo in Comasina che mi pare essere
il più grande strumento di entrate per il nostro comune. Tra l'altro non capisco ancora come mai tutti non se ne siano accorti. Detto questo, sul lato delle spese invece una precisazione, magari poi se volete rispondermi bene, altrimenti capisco che non è più il momento. Perché ho visto le spese di personale che sono in calo sui 3 anni, quando invece sono previste molte assunzioni, mi pare che fosse stato annunciato in previsione, in presentazione del documento di bilancio. E le spese che riguardano il nido e il trasporto scolastico rimangono ancora quelle che non riescono a raggiungere la copertura necessaria, mentre invece c'è da riconoscere che su alcune delle altre coperture dal punto di vista dei servizi tariffari sono stati fatti dei passi in avanti. Mi sono un po' preoccupato per l'assessore Dalò, perché ha mangiato in mensa una settimana e stasera non c'è. Ma, sta bene, vero? Detto questo, diciamo che in generale nel documento di bilancio che viene presentato, come si accennava prima, non si percepisce una chiara idea di sviluppo della città. Ci preoccupa un po' la sostenibilità dal punto di vista di investimenti che non vorremmo fossero relativi a questo periodo che ormai diventa elettorale, no? Il rischio è un po' quello di puntare su interventi che sono molto visibili ma che sono scarsamente sostenibili, appunto. Faccio alcuni esempi per spiegarmi meglio. Come si legge anche nel DUP, all'inviata abbiamo 22 plessi scolastici, 20 che riguardano la primaria e la media inferiore, 2 che sono le superiori che si trovano a Mombello. Mi ricordo bene che quando abbiamo preparato il PGT, i consulenti che ci prepararono la mappa del territorio con il piano di servizio, che dissero che i livelli dei servizi all'inviate, non a qualità, dal punto di vista quantitativo, potevano essere tranquillamente paragonabili a quelli di un paese scandinavo. La piccola differenza è che nei paesi scandinavi le persone che lavorano tutti pagano circa il 40% di tasse del proprio reddito, di conseguenza la sostenibilità è assicurata da quella. Nel plesso di Via Giotto, se non erro, ci sono classi da 15 alunni. Quindi, se la scelta è quella di dire, bene, noi vogliamo una scuola per quartiere perché la riteniamo un centro di aggregazione, un centro sociale, una maniera di lasciar vivere i quartieri, bene, la domanda però e l'accento, l'attenzione è da porre sulla sostenibilità della manutenzione e anche delle spese che poi, tra le quali il trasporto scolastico che ho citato prima, che comunque vanno a pesare ancora su un bilancio che, ricordiamo, nella parte corrente è in calo, non stabile. Per quanto riguarda la parte sportiva ne abbiamo già parlato in abbondanza, sostanzialmente la sintesi è quanto sia necessario andare a costruire un palazzetto quando poi ci sono strutture sottoutilizzate o altre che sono già in previsioni, già finanziate, che potevano svolgere lo stesso scopo. Sulla Villa Mella diciamo che il sindaco penso abbia colto un po' invece lo spirito del nostro emendamento, ma vogliamo ribadirlo con ancora più forza. Pensiamo che davvero anche con il collegamento col parco di Villa Medolago, ma in genere con tutta questa parte, sia la chiave per riuscire a dare un po' di respiro, un po' di prospettiva anche a qualunque tipo di progettazione si possa avere sul centro storico della città di Limbiate. Infine i grandi assenti già citati dalla consigliera Basso, che sono dal nostro punto di vista la parte di politiche che riguardano i giovani. Mi ricordo bene che in campagna elettorale la ex scuola di Via Buozzi veniva disegnata come la futura biblioteca con tutte le caratteristiche che anche il sindaco ci ha ricordato, quindi luce, accessi, open space e via dicendo, e adesso se non sbaglio e se non ho letto male diventerà un centro cultura. Tra l'altro lì bisognerà fare attenzione anche all'amianto che deve essere bonificato perlomeno in una parte dell'edificio. Facendolo diventare centro cottura, poi mi correggerete se sbaglio, non so se si tratta di tutto l'edificio solo di una parte, si perde anche una delle scuole professionali del nostro territorio, che erano una dei volani, delle fucine anche di occupazione, perché comunque sia, dopo mi dirà, e grazie per la correzione. Andando avanti, il parco inclusivo che non si vede, lo skate park che non si vede neppure, i parchi che rimangono nonostante il cambio delle panchine e dello sforzo, ripeto, sicuramente necessario di istruzione di alcuni giochi, alcuni veramente in condizioni che non lasciano venire voglia di essere frequentati. Il centro civico di Villaggio Giovi è ancora vuoto, un altro spazio che è ancora tutto non utilizzato. E in genere la Villaggio Giovi sta un po' vivendo una fase in cui mancano alcuni dei servizi, sono chiuse le banche, c'è un po' un senso di non vita, perlomeno in quella parte della città, che pure è grande quanto il centro cittadino. Rimangono poi alcune grandi questioni delle quali non si vede traccia nel bilancio, che sono quelle relative alla viabilità, che è un problema comunque che rimane ancora non risolto. Iniziative che riguardano un po' il mondo del commercio. Avevo visto in giro l'assessore Fumagalli prima, ma poi non so se è neppure entrato, forse è ancora lì fuori. Mombello non viene citato, sappiamo solo che arriveranno a breve le REMS. E infine la situazione sociale, del quale il sindaco ci ha dato un po' una immagine. Non capiamo bene come viene gestita, non c'è accenno a come abbia funzionato, come funzionerà il reddito di cittadinanza per il comune di Limbiate, non capisco bene come questa misura venga attuata, che magnitudine avrà, che grandezza avrà e quindi anche che impatto. Chiaramente, detto tutto questo, il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Sono altri interventi? Allora devi rimettere la tessera. No, prima la tessera. Mi chiede... Mi chiede la parola il dottor Cogliati. Prego.
Allora, inizio a rispondere alle osservazioni della consigliera Basso. Per quanto riguarda il DUP, così almeno ho l'occasione per dire come va letto il DUP. Il DUP presenta due tipi di obiettivo, quello strategico e quello operativo. Quello strategico è legato al mandato del sindaco, quindi viene ripreso il programma di mandato che ha scritto il sindaco quando si è presentato come candidato. Quindi è per quello, presumo, perché io non me lo ricordo quel passo, che lo spostamento da Piazza Aldo Moro è legato al fatto che in quel programma ci fosse quell'obiettivo, quindi rimane quell'obiettivo perché è mantenuto. Ovviamente in quello operativo quello strategico viene contestualizzato, ovviamente in quel caso non viene più citato Aldo Moro, viene citato solo nella parte superiore. Poi quando cambierà la nuova amministrazione quello strategico ovviamente viene rifatto, però strutturalmente noi riportiamo per quello che c'è quell'osservazione. L'anno scorso non mi è venuto in mente di dare questa spiegazione. Per quanto riguarda la parte corrente, quindi le entrate, il calo è fisiologico, nel senso che è impensabile pensare che anche nel 2020 verranno emessi avvisi di accertamento per 6 milioni di euro, cioè 3 milioni l'anno, nel 2018, 6 milioni. Siamo arrivati al 2017, adesso abbiamo bisogno almeno di un anno e mezzo, quasi due anni, di confermare i dati, di valutarli, di incassare quello che ritengo corretto incassare e poi si farà un nuovo step. Ovviamente, essendo arrivati al 2017, la prossima occasione sarà 2018-2019, quindi solo due anni, non più quattro, anche perché diventa fisiologico poi aggiornare la banca dati e quindi avere una precisione negli accertamenti maggiori. Per quanto riguarda il personale, la norma prevede che il costo sia decrescente. Ovviamente le persone che andremo a sostituire non riporteranno in modo assoluto ai livelli che c'erano nel 2015. Nel 2015 eravamo 175, c'erano 4 dirigenti e un segretario quasi a tempo pieno. Ora la situazione è completamente diversa. Quindi anche le persone che andremo ad assumere dopo il concorso verranno assunti a metà anno, ma nel frattempo ci saranno altri, quindi il turnover in questo periodo è molto elevato. E c'è nel DUP il piano delle assunzioni, però soltanto per gli amministrativi entro il 1 gennaio, secondo quel piano siamo a 20 persone. Però 20 persone non sostituiscono completamente quelli che sono andati via nel 18, 19 e 20, proprio perché la norma, non, soprattutto negli anni passati, non permetteva un turnover pieno. Poi permetteva il turnover dopo la cessazione nell'anno successivo, quindi cessa nel 2019, il comune resta senza e poi nel 2020 può prendere. Questa era la logica per 10 anni. Soltanto quest'anno, nel 2019, il legislatore ha ridotto questa, e vi assicuro che i controlli per quanto riguarda il personale sono ferri. Noi effettuiamo il piano, che cambia ogni anno perché la normativa viene aggiornata, e devo dire che è una difficoltà non lasciarci sfuggire qualche passo, qualche pezzo. Mi sembra non.
Grazie, dottor Cogliati. Non ci sono altri interventi? La parola al sindaco.
Bene. Allora, cari consiglieri di maggioranza, ho capito che stasera sono 3 anni che siamo in amministrazione e abbiamo fatto niente. In realtà non è vero. Quando l'opposizione dice che non abbiamo fatto niente, vuol dire che sta andando sulla strada giusta. Fino a quando l'opposizione voterà sempre comunque contro un bilancio, indipendentemente dal contenuto, solo per una predisposizione mentale, non faremo molta strada. Anche gli emendamenti sono finalizzati al miglioramento del bilancio. In realtà l'emendamento è da una parte quello di sollevare la problematica, ma che è già insita nel bilancio. Quando si parla di Villa Medolago abbiamo già deciso e stanziato i soldi. Questo consiglio ha votato unanimità. Per onestà, prima che mi dimentichi, devo dire che un'associazione ha presentato delle proposte sul piano delle opere pubbliche che sono già previste nel piano delle opere pubbliche, quindi non abbiamo neanche preso in considerazione. È smontabile tutte le richieste. Hanno riscritto ciò che noi abbiamo messo in bilancio. Poi si può dire di fare un percorso penale in più, un percorso penale in meno. Quando non si capisce Villa Medolago un percorso che durerà 20 anni, e se pensano che in un anno tutte le risorse vanno buttate là dentro, è solo una pretestuosità. Io ritengo che la Villa Medolago sia importante congiungerla, sia importante portarla a casa, sia importante per il futuro di questo paese, ma sarà importante solo quando la classe politica di questo paese capirà che sarà un percorso lungo. Se invece è alla gara cosa aggiungere in più, non faremo un bene per questo paese. Forse dovremmo chiedere esempio a Cesano Maderno, come hanno fatto a far sì che in 20 anni portare la Villa Borromeo a quei livelli. Allora, parliamo un po' sul parco inclusivo. Ma io mi meraviglio, Mi meraviglio, l'ha fatto, già l'ho fatto. L'ho fatto già fatto. L'ho già fatto, è un problema di iniziare i lavori. Se avessimo iniziato i lavori a dicembre, forse ci avrebbero detto, ma non è giusto iniziare i lavori a dicembre. Abbiamo spostato a febbraio, proprio perché riteniamo che a marzo, o alla primavera, i giochi possano utilizzati. Abbiamo detto che anche i giochi che andremo a integrare nei vari parchi saranno anche già inclusivi, nel senso che ci sono giochi che si possono mettere che siano utilizzati da entrambi, senza fare parchi esclusivamente. Perché vuol dire poi comunque, una delle osservazioni che ci viene fatto, attenzione che il parco deve essere utilizzato da tutti e non solo da, perché altrimenti si etichettare quel parco. Quindi quel parco ha sicuramente l'inizio, stiamo cambiando molti giochi. Il parco, è vero, abbiamo tanti parchi, c'è anche una disponibilità di patrimonio arboreo importante, dovremo incrementarlo, lo incrementeremo. E poi sull'AFOL, una cosa incredibile, l'AFOL mi risulta che l'ha chiesta questa amministrazione, no, cari consiglieri e assessori, forse ho la memoria corta, ma l'AFOL era a disponibilità del consiglio del Comune di Rimbiato prima? Cioè, noi che chiediamo la disponibilità dell'AFO, noi la chiediamo e la vogliamo far diventare un punto importante, ci dicono che sull'AFO non ci mettiamo l'attenzione. Ah, questa è mia nuova. Noi che abbiamo fatto 20 incontri coinvolgendo tutti i giovani, coinvolgendo tutti coloro i quali operano sul territorio, partendo dalla musica, dall'università della terza età, dai ragazzi che hanno presentato progetti artistici, ci vengono a dire a noi che non abbiamo fatto niente. Forse magari fanno bene, vogliono far emergere che non abbiamo fatto niente, ma sappiate che non abbiamo fatto già prima. L'abbiamo fatto prima questo lavoro. E siccome l'AFOR, quella palazzina, diventa importante, non vogliamo sbagliare. Non vogliamo che diventa le sedi delle associazioni, così tanto per riempire gli spazi. Come in via Trento, che era nato per adibire quegli spazi coppie, ragazze madri con persone anziane, abbiamo fatto un ghetto. Andiamo a vedere in quella palazzina che cosa c'è. Perché c'era l'emergenza. Ma tutto è emergenza. Bisogna avere il coraggio anche di dire di no. Però questa cosa oggi via Trento non la dice nessuno, che è un ghetto. Più facile sui giovani, ma fino a quando non partiremo dai giovani piccoli per costruire il futuro e ci preoccupiamo solo di quelli grandi, e dal 1984 che sento parlare di giovani, 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 giovani. Quei giovani, se avessimo iniziato a quell'epoca, quei giovani oggi sarebbero i grandi. E invece parla di giovani, sempre. Parliamo di piccoli, bisogna parlare dei giovani dopo 18 anni. Parliamo dei giovani dopo 18 anni, bisogna parlare dei piccoli. L'emergenza è oggi sui piccoli, sui giovani, sui bambini, sui grandi, ormai la formazione ce l'hanno. Noi vogliamo costruire che fra 10 anni, 15 anni questo comune abbia quegli spazi per i giovani. Se costruiamo oggi. Se noi come consiglio comunale non ammetteremo che comunque questa città è migliorata, facciamo del male. Se vi dico che ci sono due grosse aziende che sono venute all'Imbiate, una domani sera inaugurerà, 60 dipendenti, un'altra fra qualche mese, se non valorizziamo queste cose, diciamo che l'Imbiate sta diventando un paese di attrazione. Ma di che cosa stiamo parlando? Solo di sociale? Di solo il sociale si muore. Il sociale regge se c'è anche lo sviluppo. Non può essere solo sociale. Per correggere la scuola professionale rimane, perché è la parte, diciamo, quella quella che si evidenta a tutti. Voglio solo comunicarvi che la PBS ha riempito tutti i corsi. Questo per dire che c'è bisogno di ha fatto una serata sabato scorso al teatro. Quindi è positivo che la scuola professionale sul territorio, come primo anno, parta bene. Quindi non parte con alcuni corsi e basta. Parte, ha riempito quattro prime, se non ricordo male, vorrei evitare magari di dare, però parte con completo. Questo è positivo, vuol dire che, e tra l'altro abbiamo chiesto anche da dove arrivano questi ragazzi, non arrivano solo dall'Indiata, questo è una cosa positivo, vuol dire che arrivano da lì, dai contorni degli altri comuni, vuol dire che diventiamo un polo di attrazione, non è una scuola professionale fatta solo per i nimbiatesi, è una scuola professionale fatta per i giovani, ok? Noi stiamo maturando un'idea che fino a quando di questo paese, questa città di Nimbiate, non farà un po' di marketing, noi ci piangeremo sempre addosso. Il marketing, sapete che cos'è? Non ve lo insegno. Il marketing non è solamente quella parola magica della pubblicità o della promozione. Il marketing è ognuno di noi. Ognuno di noi di essere orgoglioso di abitare in questo paese. Mettere in risalto le positività. E non solo le negatività. Mette in risalto le positività che questo paese ha. Ha nella scuola, sfatare il mito che la scuola di Nimbiate non sia adeguata, e non è vero, ma fino a quando diremo che la scuola non facciamo niente? Voglio solo ricordare che abbiamo investito in sicurezza, in attrezzature, 1.600.000 euro. 1.600.000 euro. Cosa vuol dire? Vuol dire che la scuola aveva necessità, non che siamo bravi, ma siamo bravi però aver fatto delle scelte, puntare tutto sulla scuola anche, altrimenti avremmo potuto farlo in 10 anni. E siccome se vogliamo partire dai giovani, partire dai nostri ragazzi, bisogna dargli anche attrezzature adeguate. Sul reddito di cittadinanza a me risulta, poi dopo lo promuoviamo, che il paese di Nimbiate, che è il primo per le richieste, erano circa 300, metà sono fasulle. Ok? Questo dato lo aspettiamo, i dati ormai sono quasi ufficiali, speriamo che non siamo ancora il primo paese con la richiesta maggiore, perché è facile richiedere, su 300 richieste metà sono fasulle. Il commercio ha sempre sofferto in questo paese. Ha sofferto per la collocazione urbanistica creata tanti anni fa, e quindi non essendoci la continuità commerciale dei negozi, questo paese soffrirà sempre. Così come il centro storico, che io chiamo centro vecchio, chi dice che si può recuperare sta dicendo una palla. Il centro vecchio non si può più recuperare perché mentre prima erano 2-3 famiglie, adesso ci sono 500 famiglie. E vorrei sfidare chiunque a dire a 500 famiglie che cosa di sgombrare, perché bisogna abbattere, perché gli diamo l'aumento volumetrico. Certo, un problema grosso. È un problema talmente grosso che c'è anche il problema del traffico, che non è risolto. Non è risolto. Non abbiamo la presunzione di dire che è risolto. Un altro grosso problema che dovremo affrontare. Quindi, per quanto riguarda tutto il resto dal streaming, se abbiamo detto, per fortuna non abbiamo speso i soldi in streaming. Se questo spazio, stiamo dicendo, di metterlo in discussione con la biblioteca, credo che abbiamo fatto bene a non farlo. E credo, anzi sono convinto, che prima della fine del mandato metteremo streaming. Questo è perché non è vero. Mi spiace che ci sia qualche consigliere che pensa che il sindaco... Sullo skate park, guardate, lascio tutta la responsabilità. Abbiamo convocato quella persona strategica, stiamo ancora aspettando la risposta. La stiamo ancora aspettando. C'era il sottoscritto e c'era il funzionario qui presente. Gli è stato detto pubblicamente, quindi, fateci arrivare un tecnico della federazione, dell'associazione che c'è quella nazionale, e noi siamo qui disponibili, perché vorremmo fare uno skate park fatto proprio nella funzione, per evitare che noi di fare uno spazio. Sto ancora aspettando. Dottor Ovidio, è vero o non è vero? Ok? Quindi lezioni non ce ne devono dare, non ce ne devono dare, perché troppo spesso usano i social per scrivere cose e basta. Se quello pensano che sia il Vangelo, siamo in grado di smantellarlo in qualsiasi momento. Per quanto ci riguarda, noi sappiamo rispettare le istituzioni, noi. Non credo che in questo momento il governo possa dare esempi, non credo proprio. Volevo aggiungere l'altra battuta sui giovani. Io non so se le dichiarazioni che facciamo noi quando facciamo l'incontro o video ci sia qualche microspia, perché quello che si dice è poi quello che noi stiamo facendo. Allora, siccome un'amministrazione viene valutata nei 5 anni, ma noi abbiamo ancora un anno e mezzo, il 2020 sarà l'anno della svolta, e ricordatevi una cosa, che l'anno prossimo, quando faremo il bilancio previsionale del 2021, ci diranno che è un bilancio di campagna elettorale. Vi anticipo già la dichiarazione. Noi dobbiamo dare la testa alta di più ed essere orgogliosi di quello che stiamo facendo per la scuola, per i giovani, per i bambini, per gli anziani, per l'ambiente, per la cultura, per gli edifici storici, perché avere coraggio anche di dedicare risorse alla vista Villa Medolago, si è sempre parlato di dire cosa fare, ma le risorse bisogna metterle e bisogna rinunciare a qualcos'altro. La lotta all'evasione va fatta, non va solo rinunciata. Noi abbiamo avuto coraggio di farla e ci sta portando a casa i risultati. Vi ricordate la riforma scolastica? Se oggi potremo lasciare un comune a una percentuale di mancati pagamenti quasi a zero, è perché abbiamo avuto il coraggio di farla. Prima si annunciava, non l'abbiamo fatto. Ecco perché il bilancio ci permette di fare quello che stiamo facendo. Perché abbiamo lavorato prima sui costi. E sul personale, il personale sarà sempre meno, perché investiremo molto di più sull'informatica. L'investimento sull'informatica, se avete visto, è sempre di circa 200.000 euro. Infatti alla Roberta del Cogliatti dico: ma quando finiremo di investire sull'informatica? Mai. Perché se tu vuoi compensare, o aumenti l'informatica o se no crei un disservizio. Ok? Quindi, maggioranza, siate orgogliosi di quello che stiamo facendo. Andate a testa alta e comunicate ciò che stiamo facendo. Perché l'anno prossimo inizierà non il semestre bianco, il semestre nero della disinformazione. E noi dobbiamo avere la forza della controinformazione e di dire tutto ciò che facciamo. Ogni consigliere dovrà essere portavoce di tutte le azioni che abbiamo avuto coraggio di fare e di quelle che stiamo prospettando per il futuro. Perché per il bullismo comunque sono 50.000 euro di risorse. Andate a vedere negli anni precedenti se abbiamo mai investito 50.000 euro sul bullismo. Si è sempre parlato. 50.000 euro vuol dire risorse tolte a qualcos'altro. Questa è la verità. E di questo sono orgoglioso di aver fatto questa scelta, di aver dato questo bilancio.
Grazie Sindaco. Sì, certo. Prego. Consigliere Chiesa, Movimento 5 Stelle.
Grazie. Io volevo soltanto dire una cosa al sindaco riguardante lo skatepark, ma se veramente c'è tutta questa volontà di farlo fatto bene e quant'altro, quindi perché non si presenta una persona, cade il progetto? Le federazioni, perché in realtà ce n'è più di una. Di di qualcosa di veramente ufficiale, ma anche solo il CONI. Nessuno è stato interpellato nonostante ci fosse effettivamente questa volontà, perché è vero che magari io adesso non so nulla di quello che mi ha citato, però se un cittadino, perché presumo che stiamo parlando di quella persona, non si presenta ad un incontro, allora cade un intero progetto? Ah, e quindi... Certo. No, quindi vi faccio capire, il problema è che poi questa persona non ha portato... No, ok, io volevo soltanto capire questa cosa, quindi se una persona che viene interpellata non dà riscontro, cade un progetto? È questo che voglio capire, non si va ad interpellare direttamente la federazione?
Alice, poni la domanda, poi devo giustamente, se no, ok, risponde il sindaco.
Allora, a gennaio, dopo il bilancio provvisionale, abbiamo incontrato quella persona, che visto che sappiamo tutti chi è, lei sa benissimo, c'era il dottor Ovidio, quindi non ero solo, è stato, no, dottor Ovidio niente, un funzionario, deve dire la verità, se è vero dice di sì, se no non dice di no. Avevo chiesto di interpellare la federazione, perché ce ne sono tante, proprio perché ce ne sono tante, è un caos, e quindi a noi ci interessava valorizzare anche, visto che si diceva che nel territorio ci sono ragazzi che fanno skate park, quindi era interessante anche valorizzare diciamo queste persone che appartenevano a questa associazione. Avevamo anche detto di aspettavamo proposte. Ah sì, che era anche questa persona del comitato regionale e tutto quanto, aspettiamo ancora la proposta. Detto ciò, questo gennaio 2019, questo per dirvi la trasformazione del vostro impegno alle parole del sindaco, ok? Io non mi sono mai rimangiato niente. Certamente oggi il tempo è scaduto. Quindi quella valutazione lì la farà la prossima amministrazione, perché noi le risorse 2020 sono stanziate, le dichiarazioni le abbiamo fatte, avevamo tutta la volontà di farlo, lo farà la prossima amministrazione, se riterrà opportuno di farlo.
Grazie sindaco. A questo punto, se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione. Possiamo passare alla votazione del punto numero 5. Franco, è la tessera, la devi inserire. No, allora estrai la tessera, reinserisci. Ok, passiamo alla votazione. Confermate la presenza. Sindaco. Hanno confermato tutti, passiamo alla votazione, prego votate. Hanno votato tutti, diamo l'esito. Con 14 voti a favore e 8 contrari viene approvato il punto numero 5. Su questo punto si vota l'immediata eseguibilità. Allora, confermate la presenza? Votiamo per l'immediata eseguibilità. All'unanimità. Grazie consiglieri. Numero 6. Revisione periodica e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate. Su questo punto relazione al dottor Cogliati, prego.
Questa è una deliberazione che è prevista dalla norma, dalla 175 del 2016, che è il testo unico in materia di società. quindi ogni anno entro il 31 dicembre il Consiglio Comunale è chiamato a valutare la situazione delle società di cui il Comune possiede una partecipazione. Anche in questo caso, questa sera valutiamo le nostre società di proprietà del Comune sulla base di un modello che lo stesso Ministero ha fornito, quindi è un modello voluminoso che è difficile, di difficile compilazione, perché richiede molto tempo e dati che sono legati alla società e che arrivano sempre all'ultimo momento agli uffici del Comune. Comunque, riepilogando la situazione societaria del Comune, il Comune possiede una quota dello 0,18% in Brianza Acque, che gestisce l'acqua e la fognatura, quindi il ciclo dell'acqua in quanto appartenente a lato di Monza e Brianza è affidato dal lato stesso a Brianza Acque. Poi ha una proprietà del 5,4 in AIB, in questo caso AIB tramite una sua partecipata gestisce il ciclo dei rifiuti. Poi possiede una proprietà dell'11,25% BEA, in questo caso al 31 dicembre BEA 2018 non fa servizi per il Comune, quindi poteva essere in teoria un problema sul diritto di mantenere questa società. Il Comune, avendo affidato la concessione del teleriscaldamento per una parte del territorio, fa sì che anche questa società abbia il diritto di essere inclusa e di non essere obbligati a cedere questa quota. Poi il Comune ha una quota di capholding 1,7, e in questo caso gestisce un troncone centrale della fognatura, e poi abbiamo una quota molto piccola del valore minimale dello 0,0023 in Banca Popolare Etica, che dopo anni non siamo riusciti a vendere, così come tutti gli altri comuni che sono nella stessa situazione. Volevo aggiungere due cose: le società di cui ho detto prima sono ben capitalizzate, quindi capitali molto importanti e che con quote minime danno comunque un valore anche al patrimonio netto importante. Gestiscono anche fatturati abbastanza elevati, tanto per fare un esempio AIB ha un fatturato superiore a 200 milioni di euro e un patrimonio superiore al miliardo, presumo, e per quanto riguarda il CAP, anche il fatturato del CAP è superiore ai 200 milioni di euro, quindi ben capitalizzati, quote minime, non abbiamo società che sono in perdita, tutte le società hanno fatto utili e in alcuni casi, come AIB, ha distribuito anche i dividendi. Quindi non abbiamo un problema relativo delle società. Questa norma è nata perché le società strumentali avevano grossi problemi sia di organico che di utili che non arrivavano ai comuni. Ecco, questi problemi il Comune di Limbiate non li ha. Quindi con questa revisione cerchiamo di rispettare quanto previsto dalla norma, compilando il modello che lo stesso Ministero ha messo a disposizione ai comuni. Lì potrete trovare nel dettaglio sia il personale delle società sia la suddivisione delle partecipate di primo, secondo, terzo livello.
Grazie dottor Cogliati, dichiaro aperta la discussione. Sono richieste di intervento. A questo punto dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione. No, mi deve ridare la cartelletta. Carlo, c'è quella postazione con la tessera inserita, se me la estrai per favore. C'è Tool, Zappa, Schifati. Estrai quella di, del consigliere Francesco, estraila proprio. È già fuori. No, facciamo nulla.
Perché ci manca anche tolgo così. Ah no, attenzione, qua allora 1, 2, 3, 4. Però Nicolò, mi guardi la
sgro.
O uno o l'altro.
Inserisci?
Lo so, ma non compari, non comparite.
Ok, faccio annulla.
Allora, annulliamo perché.
Ok.
Aspettate. Adesso devo inserirla. No, non so chi gli altri non credo. Ok, è andata.
Bene, confermiamo la presenza. Daniele? Ok, hanno confermato tutti. Passiamo alla votazione del punto numero 6. Prego, votate. Hanno votato tutti, diamo l'esito. All'unanimità. Grazie consiglieri. Si vota l'immediata eseguibilità. Confermate la presenza. Votate per l'immediata eseguibilità. All'unanimità. Grazie, consigliere. Allora, passiamo al punto numero 7. Riorganizzazione societaria gruppo AEB Gelsia, determinazioni conseguenti. La parola al dottor Cogliati. Prego.
L'oggetto della deliberazione è riorganizzazione societaria del gruppo Gelsia. Il comune ha una partecipazione nella holding del 5,4%. L'oggetto è che la società holding ha una partecipazione del 77%, aveva una partecipazione del 77,18% in Gelsia SRL. Inoltre aveva una partecipazione in Gelsia Ambiente del 54,03% e una partecipazione del 73,59% in Reti Più SRL. La società capogruppo holding ha deciso di aumentare le partecipazioni e portarle al 100% sia in Gelsia, sia in Gelsia Ambiente, sia in Reti Più, e quindi ha acquistato dai soci che detenevano la differenza le quote necessarie per arrivare al 100%. Ovviamente ha deciso di fare questa operazione non pagando direttamente cash queste azioni, ma offrendo un aumento di capitale in AEB riservato solo ai soci di queste partecipate dirette. Quindi questo aumento di capitale, che è l'oggetto della delibera, è riservato solo ai soci che avevano proprietà nelle tre partecipate, quindi non il comune di Limbiate. Questo ha portato come conseguenza che la quota del comune di Limbiate in AEB scendesse dal 5,4 al 4,1 circa. ovviamente la minor quota è compensata dal fatto che la società ha un valore più ampio, quindi i soci, come il Comune di Limbiate, che erano solo soci in cap holding, non perdono valore in AIB, non perdono valore con questa operazione. Ovviamente io non so se poi ci saranno altri sviluppi, però l'oggetto di questa operazione è quella di permettere a AIB di acquisire le quote delle partecipate di primo livello.
Grazie, dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono richieste di intervento. Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 7. Presenza. Votate il punto numero 7. Manca il consigliere Carbelli. No. Hanno votato tutti. Diamo l'esito. Con 16 voti a favore e 3 astenuti viene approvato il punto numero 7. Si vota l'immediata. Confermate la presenza? Fermo, Carlo. L'esperienza mi dice che è meglio che non inserisci la tessera. Stai fermo. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Diamo l'esito all'unanimità. Sì. Passiamo al punto numero 8, all'ultimo punto. Mozione del gruppo consigliare Lega Nord, Lega Lombarda, avente ad oggetto le regole brianzole per una possibile partnership tra AIB e A2A. Chi legge per il gruppo? Consigliere Schiesaro, prego.
Buonasera, grazie Presidente. Il gruppo consigliare Lega Nord e tutti i gruppi politici di maggioranza presentano la seguente mozione avente per oggetto le regole brianzole per una possibile partnership tra AIB e A2A. Premesso che attraverso la sottoscrizione della lettera di intenti del 17 ottobre 2019 da parte del sindaco di Seregno relativamente allo studio preliminare per una partnership industriale tra il gruppo AIB e il gruppo A2A, potrebbe rappresentare un percorso di crescita di un progetto industriale serio. Dato atto che le condizioni di seguito riportate dovranno essere i capisaldi per la futura partnership e la presente mozione verrà trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società AEB Ambiente Brianza Energia, considerato che i pilastri per una partnership industriale tra il gruppo AEB e il gruppo A2A, ovvero le condizioni ineludibili, si basano sui seguenti 6 principi cardine. Il primo è relativo al mantenimento della territorialità briantea con il rafforzamento dell'indennità e della riconoscibilità sul territorio del gruppo AIB anche attraverso il mantenimento dei marchi attuali e del presidio territoriale con una gestione strategica dei punti di contatto anche con politiche di apertura di nuovi punti di presenza. Inoltre sarà fondamentale il sostegno ai progetti sociali, culturali e ambientali della comunità in cui la società brianzola opera. Il secondo è relativo alla maggioranza del capitale in mano ai soci territoriali con definizione di un modello di governance, equilibrato che riconosca agli azionisti pubblici un ruolo di rilievo nelle scelte strategiche, pur riconoscendo al socio industriale un chiaro ruolo di direzione industriale. Sarà necessaria la piena rappresentanza dei soggetti designati dall'azionista pubblico negli organi di rappresentanza aziendale, a garanzia dell'indirizzo strategico territoriale del capitale e rappresentatività brianzola. Il terzo si propone di definire la centralità del ruolo di AIB come polo industriale, ovvero il rafforzamento del posizionamento competitivo del gruppo AIB in tutti i business della nuova coalizione, attraverso la vendita, distribuzione di energia e l'erogazione di servizi ambientali al fine di incrementare il presidio e la presenza degli enti locali nella gestione delle utilities sul territorio. Inoltre si ritiene che debbano essere assegnati ad AIB importanti obiettivi di crescita extraterritoriale anche attraverso percorsi di aggregazione con le aziende contigue territorialmente al fine di svolgere un ruolo di polo prioritario aggregante delle aree circostanti per uno sviluppo sostenibile nel territorio anche in altri business. Il quarto riguarda l'attività aziendale che deve orientarsi verso la qualità, ovvero il miglioramento degli standard di qualità e dei livelli di efficienza gestionale dei servizi erogati sui territori e dalle comunità anche grazie all'auto-ottimizzazione dei processi di gestione del cliente che potranno derivare dalle partnership. La valorizzazione degli investimenti sul territorio attraverso lo sviluppo di servizi innovativi di ambito di efficienza energetica, tecnologie green, illuminazione pubblica e soluzioni di smart city, così da incrementare la capacità di investimento anche attraverso il sostegno tecnico e finanziario del partner industriale A2A, agevolando tra l'altro progetti di crescita nel territorio. Il quinto è inerente allo sviluppo occupazione relativo indotto, ovvero la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'economia locale grazie a una cresciuta maggiore prossimità ai cittadini e alle nuove opportunità occupazionali in seguito allo sviluppo industriale atteso dalla partnership. La valorizzazione nel lungo periodo della professionalità e dell'indotto locale, grazie a politiche di investimento sul territorio, sui servizi e sulle infrastrutture. Il sesto è inerente alla creazione di valore per gli azionisti enti locali nel breve, medio e lungo periodo attraverso un'adeguata politica di dividendi rispettando l'attesa di beneficiare di maggior dividendi, grazie alle sinergie industriali derivate dalle partnership ed incrementando il valore prospettico delle partecipazioni societaria. Si chiede che il sindaco e l'assessore competenti si attivino per segnalare al Consiglio d'amministrazione la presente mozione trasferendo i principi in premessa per la definizione del processo di partnership. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione eseguono indicazioni di 6 punti nella definizione del processo di partnership. Elenco solo per fare un piccolo riassunto di quanto letto nella mozione i 6 cardini, i sei principi cardini.
Specifichiamo che ha finito di leggere la mozione, scusate. Le lascio la parola per l'esposizione.
Solo un elenco veloce.
Va bene.
I 6 principi cardini sono quindi il mantenimento della territorialità, maggioranza pubblica del capitale e la rappresentatività, centralità del ruolo di AIB come polo industriale, qualità, investimenti, innovazione, sviluppo, occupazione di indotto, crescita economica. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ricordo che è una mozione, si vota, quindi dichiaro aperta la discussione. Chiesta la parola al consigliere Richichi, Movimento 5 Stelle, prego.
Sì, grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti, innanzitutto. Allora, lo dico subito, siamo contrari. Perché? Perché ci siamo sempre opposti a una partnership tra BEA e AIB, quindi per coerenza siamo anche contrari a una partnership tra A2A e AIB. Non è che abbiamo un rancore personale verso BEA, quindi il principio è lo stesso. Poi volevo sottolineare questa cosa, l'operazione viola il principio giuridico per cui le società a prevalente capitale pubblico possono scegliere soci privati solo tramite una gara. Questa operazione è in contrasto con la delibera delibera ANAC numero 172 del 2018 e poi confermata dal TAR con sentenza esecutiva ed esecutoria dello scorso ottobre. La delibera riguardava un'operazione simile tra A2A e LGH, una società di Cremona, se non erro. E a riguardo è stato fatto anche un esposto all'ANAC dal consigliere Tiziano Mariani di Seregno. Quindi troviamo questa proposta un po' prematura e comunque appunto confermiamo comunque la nostra contrarietà. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Schiesaro mi ha chiesto la parola, prego.
Sì, in risposta il problema è proprio questo, che c'è una lettera di intenti che hanno le due società comunque condiviso, anche non so se l'avete letto sui giornali, quindi mettendo dei cardini o comunque dei punti fermi dove possiamo avere magari un controllo maggiore, la mozione ha proprio quello scopo.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Basso, Partito Democratico, prego.
Sì, anche per noi del PD, noi siamo sempre stati per il ciclo integrato dei rifiuti e il fatto che all'interno di questa compagine ci sia anche Gelsi Ambiente per noi diventa un problema, non essendo più tutto quanto pubblico, quindi per noi il voto sarà negativo.
Grazie consigliere. La parola al consigliere Lodola, l'inviato solidale, prego.
Sì, per un chiarimento, perché all'ordine del giorno la mozione è presentata dal gruppo consigliere Lega Nord e Lega Lombarda, però poi nella presentazione è stato detto che è stata presentata dalla Lega e da tutte le forze di maggioranza.
Sì, vale come documento se il capogruppo prende cioè, puoi parlare? Stavo spiegando io, va bene. Consigliere Schiesaro, prego.
Scusa. Siccome l'avevo presentata e già protocollata e non avevo tempo di andare a far firmare ai capi gruppo, avevo sentito al telefono, avevo chiesto al presidente se potevo fare la dichiarazione, certo, in consiglio comunale, mi ha detto di sì, ho proceduto.
Quindi come da regolamento prende l'impegno, quindi a verbale specifica, perché l'aveva già protocollata, gli ho detto va bene, allora in premessa specificherai che è a nome di tutta la maggioranza, quindi vale come documento dell'intera maggioranza. Anche se non è stato controfirmato perché è protocollato prima, certo. No? Non ci sono altri interventi? Quindi prendo ancora un po' più di tempo perché non ho la collega, no? Faccio finta di leggere esattamente come si vota, però adesso dichiaro chiusa la discussione. Quindi passiamo. No, ho letto nel frattempo, non dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione confermando la presenza. Hanno confermato tutti, sì, 19, perché c'è anche... Perché sei uscito tu? Niente, riesco? No. Alessio, reinserisci la tessera? Adesso è inserito. Ok. No, ci siamo. Confermate la presenza? Confermato tutti. Passiamo alla votazione, prego, votate. Sindaco. Hanno votato tutti. Diamo l'esito. Con 13 voti a favore e 7 contrari viene approvato il punto numero 8. No, non c'è l'immediata eseguibilità, quindi come da calendario, termina qui il Consiglio Comunale. Signori, grazie per la vostra pazienza, per il... Sì, aspetta. No, un attimo. No, mi chiede la parola il consigliere Zucchiati. Prego.
Sì, ho una domanda che esula completamente dall'ordine del giorno della serata, ma è una mia curiosità e penso che possa interessare anche gli altri consiglieri. Volevo chiedere all'amministrazione se ci sono dei criteri di funzionalità che sottendano alla deposizione della fibra che sta interessando in questi giorni le vie della nostra città. Faccio questa domanda perché nei giorni scorsi tale deposizione ha interessato la frazione di Pinzano, segnatamente anche la via Giotto, la via Bramante e le altre vie di Pinzano. Solo che la via Giotto al numero civico arriva fino al 54, ma la deposizione della fibra si è interrotta alle 2 del pomeriggio al numero 48. Ho chiesto spiegazioni e mancando 3 numeri civici e 50 metri di strada, quindi un'ora di lavoro. Ho chiesto spiegazioni agli operai che stavano attendendo al lavoro, mi è stato detto che erano in possesso di un disegno che terminava al numero civico 48, escludendo 3 numeri civici. Chiedo al sindaco se ne è al corrente, se c'è un criterio o se c'è una motivazione per cui 3 numeri civici sono stati esclusi dalla deposizione.
Sì, grazie consigliere. Risponde il sindaco. Prego.
C'è anche il dirigente, però visto che la fibra ottica ormai tutti gli scavi li conosciamo, quindi sappiamo benissimo anche. Allora, per quanto riguarda il progetto è privato, perché l'Open Fiber è la proprietaria, i soci sono l'Enel e Cassa Depositi e Prestiti. La rete quindi è privata, è una rete autonoma che naturalmente l'Open Fiber appalta i lavori su un progetto che avranno fatto gli studi professionali. Quindi noi non entriamo nel merito, cioè noi autorizziamo lo scavo. Detto ciò, ci sono due possibilità: o che il progetto finisca liberamente, oppure, perché magari hanno dei rilievi che, antecedenti magari alla costruzione delle case, presumo, oppure che invece utilizzano la rete elettrica per arrivare nelle abitazioni, perché non è la fibra ottica, è che 80 km sarà fatta di 40-50 km di scavo e 30 utilizzano il cavo già presente. Questo però in linea generale. Per quanto riguarda via Giotto, verificheremo se utilizzeranno la rete esistente oppure no. Voglio solo ricordare che adesso il primo lotto è già finito, quello di Villaggio Giovi, già in funzione. Cosa succede? Visto che chiederanno molti, saranno le società di telecomunicazioni che chiameranno i vari utenti dicendo: c'è la fibra ottica presente nella via Pincopalla, quindi se vuoi puoi utilizzarla. Quindi non è Open Fiber. Open Fiber è quella che fa la rete. E quindi può darsi che finisca lì. Ci sono due ipotesi: o finisce lì o utilizza la rete, perché magari i disegni. Via Giotto. Perché anche in alcuni. Può darsi anche, come non è tutte le vie verranno la fibra ottica, utilizzeranno anche la rete, però in quel caso lì il fatto che sia finito un po' prima mi dà a pensare che magari, però vabbè, chiederemo. Se ci segnalate le vie, visto che stanno, possiamo intervenire, e magari così ci risponderanno che o è finito lì il progetto e quindi noi chiederemo invece di ampliarlo, oppure che utilizzeranno la rete. Se avete visto, loro stanno già facendo gli attraversamenti, che ancorché non abbia chiesto nessuno, proprio perché si collegano al contatore, quello esterno. Adesso andremo a verificare per evitare di asfaltare la strada e che poi fanno attraversamento. Però loro stanno già provvedendo agli attraversamenti ancorché il cittadino non abbia chiesto nessuna cosa, perché si collegano alla cabina vicino e utilizzeranno poi la rete dell'energia elettrica. Però è giusto che l'abbia fatto presente, perché è una disfunzione, insomma.
Va bene, grazie. Termina qui il Consiglio Comunale, grazie a tutti, grazie al pubblico, buone feste a tutti, arrivederci all'anno prossimo. Per chi volesse, anzi spero tutti, anche il pubblico presente, c'è un piccolo rinfresco fuori, non scappate, ok?